was when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. And as the crowd would sing, now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. Le 15.02 di giovedì 19 dicembre, questa è La Giusta Frequenza, la radio per un mondo più giusto gestita dai giovani. Oggi è giovedì, ci avviciniamo alle ultime battute della settimana, alle ultime battute di questa settimana prima delle feste. In realtà tra una settimana le feste potrebbero essere già finite, infatti da una settimana a partire da adesso sarà Santo Stefano, ma in realtà, come si suol dire, è con l'Epifania che le feste se le porta via, quindi ne avremo parecchie di festività da festeggiare. Ma oggi intanto continuiamo con il nostro lavoro e con le nostre rubriche, e ovviamente non sono da solo, abbiamo qui con noi il nostro regista microfonato, anche Emanuele Floris, detto Flo.
Ciao Flo. Ciao, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, buongiorno, buon pomeriggio. Esatto, con questo cielo così tappato direi quasi esatto, buonasera.
Esatto, quasi buonasera. Buonasera, ormai d'altronde l'ora solare ci costringe a far buio alle 4, però che dobbiamo fare?
Che è una cosa veramente che mi vivo malissimo, Tommaso, devo dirti io questa cosa. A me le giornate corte mi accorciano.
Lo sai, vabbè, sì, è vero, accorciano tutti, però comunque ci mettono lo stesso nello spirito del Natale, questo tempo un po' così... Questo nuvoloso ti avvicina anche, non lo so, al freddo, al momento di stare accaldato,
coccolarsi a casa, esatto, perché a comunque casa. Il Natale, se ci pensi, è un po' in quel luogo comune della notte, la neve, il freddo e poi la casa di legno.
Esatto, la casetta di legno. Ci vorrebbe un camino, ragazzi. Io non ho la fortuna di avere un neanche camino io. Però chi ce l'ha è fortunato. Chissà se la nostra Gaia Canestri nella sua casetta ha un camino. Glielo dovevamo chiedere ieri, abbiamo sbagliato tutto. Dovevamo chiedere: Gaia, un camino, invitaci, così ci accoccoliamo con le copertine a fare i marshmallow.
Esatto, che bel camino, e quegli accessori, no? Che tu veramente lo vorresti dentro casa, perché sai, è quella cosa che magari poi entra un po' di fumo dentro casa, lo devi curare, effetti. Hai un po' di... Poi non ho mai capito bene perché c'è il camino fatto bene che il fumo non entra mai dentro casa, c'è il camino fatto male invece.
Beh, ci sono le protezioni messe davanti al fuoco, quello impedisce alla cenere di cadere più che altro, e forse anche al fumo di passare, però in effetti sì, dovrebbe... è un po' impegnativo avere il camino in casa, almeno
secondo
che non
me è più estetico, sai, più una di quelle cose che vorresti avere perché fa parte di un gergo, di un, esatto, di un luogo comune, ecco, magari, ecco, parlando del Natale, un po' un'icona, no?
È un'icona
dell'inverno.
Un'icona dell'inverno, sopra un'icona dell'inverno è anche sbucciare i mandarini, non so se lo fai tu, buttare i mandarini nel camino, cioè quando prendi la buccetta e se tutto l'odore del fuoco crepita e senti l'odore di mandarini che
con...
si spande.
Oggi ho mangiato due mandarini dopo pranzo, e una cosa che ho fatto è stata prendere le bucce e metterle sul termosifone.
Vedi?
Non so se lo fai mai.
Questo
anche quello
serve, infatti non sei l'unica persona che lo fanno un sacco di persone, l'odore si espande e devo dire è molto caloroso, quindi non vedrò l'ora anch'io di buttare le nostre bucce di mandarino, di clementina, che c'è una differenza, nel camino. Ma andiamo
bando alle ciance.
Bando alle ciance, esatto, andiamo avanti con la nostra tabella di marcia perché è tempo di giusta notizia. E la giusta notizia che vogliamo riportarvi oggi riguarda l'ultima edizione del rapporto Rifiuti Urbani 2024 pubblicato sul sito dell'ISPRA, che ci racconta un dato interessante e incoraggiante, ovvero di come il nostro paese è in costante e continuo movimento verso la sostenibilità ambientale. Come riportato infatti da Ricicla News, nel 2023 sono cresciute le percentuali di raccolta differenziata e di riciclo, e sono anche diminuiti i divari territoriali e lo smaltimento in discarica. Infatti lo scorso anno gli italiani hanno generato quasi 29,3 milioni di tonnellate di rifiuti, con un incremento dello 0,7%, che è in linea con l'andamento del PIL e della spesa per i consumi finali, ma anche con l'andamento tendenzialmente in calo riscontrato nel lungo periodo. Se nel confronto con l'anno precedente infatti risulta praticamente stabile rispetto al 2009, la produzione è calata di 3 milioni di tonnellate, e questo è molto incoraggiante. Bisogna continuare a lavorare sulle abitudini di consumo e sui comportamenti dei cittadini per indurre a monte la produzione dei rifiuti, spiega il generale di ISPRA Maria Siclari. E del totale prodotto dei rifiuti il 66,6% è stato intercettato in maniera differenziata, con una crescita di 1,4 punti rispetto al 2022, pari a 567.000 tonnellate, che porta la raccolta complessiva a 19,5 milioni di tonnellate. Nelle regioni del nord la crescita è di 1,6 punti, in quella del sud 1,4 e nelle regioni centrali di 0,9. E questo che cosa ci dice? Questo è un incremento, questi incrementi contribuiscono a ridurre gli storici divari che ci sono tra le aree del paese, nord, centro e sud. Infatti tra il 2019 e il 2023 lo scostamento tra nord e sud si è abbassato di 4,5 punti, a dimostrazione che le regioni del mezzogiorno sono quelle che hanno mostrato negli ultimi anni le maggiori crescite di raccolta differenziata, osserva ISPRA. Stiamo chiudendo i gap tra le macro aree del paese, come ci chiede di fare il PNRR, commenta Laura D'Aprile, che è il capo del Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile. Su scala regionale la più alta percentuale di raccolta differenziata è conseguita analogamente dal 2022 dal Veneto, primato con il 77,7%. È in coda la Sicilia, scavalca la Calabria avvicinandosi al Lazio. E tra i rifiuti differenziati l'organico si conferma la frazione più raccolta in Italia, il 38,3% del totale, quasi 7,5 milioni di tonnellate, con un incremento di poco inferiore alle 230.000 tonnellate. Al pari della raccolta differenziata crescono anche i rifiuti urbani avviati al riciclo, che toccano il 50,8% e addirittura superano l'obiettivo europeo del 50% al 2020. Resta tuttavia, c'è da dirlo, un gap di oltre 15 punti percentuali rispetto alla differenziata, a indicare che non tutte le raccolte sono qualitativamente compatibili con il riciclo e che servirà un cambio di passo importante per raggiungere gli obiettivi del 60% del 2030 e del 65% del 2035, ricordo a tutti l'agenda europea appunto sostenibile del 2030. Dobbiamo puntare alla qualità, perché un flusso omogeneo di rifiuti apre la strada al riciclo, chiarisce Siclari, così come servirà a accelerare anche sul fronte della riduzione dei conferimenti in discarica. Ad aver già raggiunto i target europei di riciclo invece sono quasi tutte le filiere del packaging, a eccezione della plastica, che con il suo 48% è comunque a un passo dall'obiettivo del 50% al 2025. Complessivamente il sistema nazionale ha raggiunto un tasso di riciclo del 75,3%, quindi ben oltre l'obiettivo del 70% al 2030, ci facciamo notare. La gestione dei rifiuti urbani in Italia viaggia quindi verso gli obiettivi europei di circolarità, con consolidate punte d'avanguardia nelle filiere degli imballaggi, ma ci sono anche ritardi infrastrutturali che il PNRR sta provando a colmare, soprattutto con riforme come il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti, che ha dettato alle regioni le linee guida per seguire e per garantire appunto il sufficiente utilizzo, sufficiente modo, le sufficienti capacità impiantistica degli impianti di smaltimento. Sul piano delle risorse, il piano di investimenti del PNRR è invece di 2,1 miliardi di euro destinato ai comuni, destinato ai gestori della raccolta urbana e a tutti gli operatori privati per la realizzazione di nuovi impianti di selezione e di riciclo e l'ammodernamento di quelli esistenti, che ha finanziato ben 272 iniziative da nord a sud in tutto lo stivale. Interventi che quindi dovranno contribuire a ridurre i costi di gestione a carico delle amministrazioni meno servite da impianti di prossimità, tipicamente quelle del centro e del sud Italia, dove si registra una spesa medio pro capite più elevata, rispettivamente di 233,6 e 211,4 euro. Insomma, sicuramente del lavoro da fare c'è, ma il PNRR serve anche a questo. Ma in ogni caso, sapere che il nostro paese sta rispettando gli obiettivi dell'Agenda Europea 2030, beh, è una cosa sicuramente d'avanguardia e una cosa che soprattutto è un fiore all'occhiello. Questa era la nostra giusta notizia che abbiamo scelto di riportarvi oggi. Ora piccola pausa e poi proseguiamo con il resto della puntata.
Questa è la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
You and I had to say goodbye, and I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I follow. Nobody's promised tomorrow, so I'm gonna love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the
E come ogni giovedì passiamo la palla alla redazione di Bologna con il nostro Luca Lovisetto che ha preparato per noi la consueta rubrica di Indie Break.
State ascoltando la giusta frequenza. State ascoltando la giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del giovedì provenienti da tutto il mondo. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani della scena indie internazionale. Dopo aver pubblicato Alouette all'inizio del mese, gli Oracle Sisters annunciano il nuovo album e svelano Riverside, che è una canzone nata dall'innato amore della band transalpina per la melodia, un brano che si rifà alla radice del folk e del country già presente nei primissimi EP degli Oracle Sisters, fondendole però con un suono più nuovo e diretto che caratterizzerà il loro disco in uscita atteso per il prossimo febbraio, il giorno di San Valentino, il 14 febbraio 2025, che si intitolerà Divinations, un album che è già disponibile per il pre-order su Bandcamp, con una copertina nera nella quale c'è un cerchio colorato all'interno delle quali i membri degli Oracle Sister, il gruppo parigino, ha anche annunciato che questa è stata la prima opera nella quale hanno per la prima volta composto come un vero e proprio trio. Questi frammenti sono confluiti in un album, leggiamo nel comunicato stampa, plasmato dall'esperienza nomade della band. Le sessioni di registrazione si sono svolti in studi parigini, in un fienile nel nord della Francia e negli storici Valentine Studios di Los Angeles. Una buona musica avrebbe senso per un contadino nella Francia del XVII secolo come per un pasticcere in Slovenia nel XXI secolo, dice la Zar. Il loro lavoro non vuole infatti riflettere consapevolmente luoghi specifici o tempi storici nel mondo, ma vogliono abbracciare l'universale e offrire un healing space, come lo scrivono nel comunicato stampa. Non è scritta per nessuno in particolare, si tratta di esprimere la nostra comune umanità e di partire da quel punto. Andiamo ad ascoltarci la traccia di apertura, che è anche il nuovo singolo estratto dagli Oracle Sister. Questa è Riverside.
On the avenue, thoughts that were a whisper.
ultimo singolo estratto dal nuovo album degli Oracle Sisters, in uscita il 14 febbraio 2025. Abbiamo ascoltato Riverside, prima traccia della scaletta di un album intitolato Divinations. Sempre parlando di nuove uscite musicali, uscirà a gennaio per l'etichetta Club AC30 il nuovo album dei paladini dell'indie pop giapponese Taffy. Il loro sesto album in studio si intitolerà Lul, della prima uscita della band dopo il loro ultimo lavoro pubblicato nel 2019 intitolato Deep Dark Creep Love. Lul segna anche il primo materiale della formazione nipponica con il nuovo chitarrista Ryo Kato, che porta il suo stile unico e inimitabile al sound dei Taffy. È bravissimo a suonare quasi tutti gli stili che scegliamo, ha dichiarato la cantante e chitarrista Iris nel comunicato stampa, ma ha un approccio tutto suo che si è rivelato perfetto nell'album. Ci sono le solite gemme, ma nel suo approccio diciamo che ha cercato di essere silenziosamente potente e sensibile, leggiamo sempre nel press kit. Durante la pandemia abbiamo perso alcuni grandi artisti, io stesso ho perso alcuni dei miei cari, non potendo incontrarci di persona per un lungo periodo di tempo mi è sembrato che sarebbe andato avanti per sempre, mi ha fatto capire davvero chi conta davvero per me. Queste emozioni sono confluite in ognuna delle canzoni dell'album. Per quanto riguarda il nuovo materiale della formazione in 6 anni, Iris continua: mi sono mancate le persone, i luoghi, le cose, la band, gli spettacoli, i tour, ogni piccola cosa che eravamo soliti fare e avere, ma allo stesso tempo ho anche sentito che tutto e tutti stavano cambiando e ciò mi ha fatto andare avanti in quei momenti difficili. Ci andiamo ad ascoltare la prima canzone estratta dal loro nuovo album, questa è If Only, i Taffy.
Down.
Questa era If Only, quarta traccia nella scaletta del nuovo album dei Taffy in uscita il 24 gennaio. Si intitola Lul e sarà pubblicato come al solito con un tour che li vedrà protagonisti prima in Giappone, poi anche nel resto del mondo. In passato loro sono stati accostati a band come Ride, Lush e Slow Dive, ma sono stati in grado di incorporare queste influenze in un sound decisamente più sorridente e twee. In attesa quindi di poterli ascoltare le nostre latitudini, noi rimandiamo quindi al pre-order del loro nuovo album in uscita, come dicevamo, il 24 gennaio 2025. Con questo brano dei Taffy concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo della Giusta Frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Game start.
Kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the
It's whatever you like. Turn this appetite into a club. Talking drink this, smoke free, party all night. Gumbay, what's up?
Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the
Le 15:31, torniamo in diretta con la giusta frequenza. Oggi inauguriamo una nuova rubrica. Sì, lo so, vi stiamo riempiendo di parecchie rubriche queste settimane, ma perché abbiamo dato nuovo spazio alla creatività. E oggi la rubrica che vogliamo inaugurare si chiama Le strade dell'Europa, una rubrica appunto dedicata alle tematiche e ai concetti chiave dell'Unione Europea. E come prima puntata di oggi abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi Luciano Scagliotti, Project Manager di Ways of Europe, e Carlotta Sanna, che ci raggiungerà a breve, consigliera dell'associazione culturale Altera. Intanto diamo il benvenuto a Luciano. Ciao Luciano!
Ciao a voi e ciao a tutti quelli che vi ascoltano.
Grazie mille. Grazie mille Luciano di essere qui con noi oggi. Allora, volevo chiederti innanzitutto di spiegare che cos'è Ways of Europe e da dove nasce, perché ovviamente Ways of Europe nasce dopo 2 anni. Ecco qui Carlotta Sanna con noi, consigliere dell'associazione culturale Altera. Siete tutti e due qui oggi per prendere parte a questa nuova rubrica, appunto Le strade dell'Europa, dedicata alle tematiche e ai concetti chiave dell'Unione Europea. Stavo appunto chiedendo a Luciano di spiegare cos'è Ways of Europe e da dove nasce, perché appunto Ways of Europe ha una storia lunga, giusto Luciano?
Ha una storia lunga, sì, ha una storia che diciamo che è nato in realtà 3 anni fa, diciamo in questo modo, perché è un passaggio in un percorso, lo dico in modo ambizioso, quello che noi stiamo cercando di fare è ricostruire un'Europa che ci piaccia un po' di più di quella che in questo momento ci dà qualche delusione, come chiamare così. uno dei modi per farlo è stato costruire un percorso fatto di progetti. Il primo si chiamava Words of Europe, Parole d'Europa, e questo invece si chiama Ways of Europe, Strade d'Europa, come la vostra benvenutissima rubrica. E questo progetto è fatto di una ricerca di definizione di quelli che sono oggi i confini, le barriere fisiche e simboliche all'esterno e all'interno dell'Europa, e provare a trasformarli in punti di incontro, di dialogo. I confini dividono ma anche uniscono, insomma. Quindi le barriere, se si abbattono, costruiscono ponti. E quindi è questo, sostanzialmente di questo si tratta. Poi naturalmente nel concreto vuol dire una serie di eventi, una serie di incontri sul territorio, la produzione di documenti, di prodotti artistici, eccetera, che sarebbe complicato raccontare adesso. Dico soltanto che alcuni di questi eventi, la parte principale, si svolgeranno in luoghi che sono simbolo di quello che stavo dicendo, da Lampedusa, che non ho bisogno di spiegare perché è simbolica, a Budapest, uno dei luoghi in cui l'Europa si è costruita nei secoli, non soltanto negli ultimi anni, a Calais, che è un po' la Lampedusa in Francia e Inghilterra, eccetera. E quindi è questo, ecco, Ways of Europe è una roba complicata, ma sostanzialmente è un passaggio nella ricostruzione, perché noi siamo ambiziosi nella ricostruzione dell'Europa.
Ed è bellissimo appunto essere ambiziosi e sperare sempre in un'Europa migliore e a contribuire. C'è appunto l'associazione Altera, che è un'associazione culturale che è entrata a far parte del progetto sia di Walls of Europe che di Ways of Europe, e qui mi rivolgo direttamente a Carlotta. Che ruolo ha avuto l'associazione all'interno di questi due progetti? Che ruolo avrà, visto che voi con l'associazione a capo di due work pages, appunto una sulle forme di partecipazione democratica e una che ha a che fare con l'assemblea transnazionale, appunto, che si terrà dopo la conferenza sul futuro dell'Europa a Torino. Ecco, mi chiedevo qual è il ruolo di Altera all'interno di questo progetto ambizioso.
Sì, innanzitutto Altera è un'associazione di promozione sociale che è nata nel 2001 all'università, quindi soprattutto in campo umanistico, da movimenti di student e professor universitar, scusate, io userò lo schwa per evitare il maschile, certo, sovraesteso, maschile plurale sovraesteso. E poi nel corso del tempo è cambiata, adesso si trova la sede a Casa Arcobaleno, che è in un luogo particolare di Torino, dietro Porta Palazzo, quindi un luogo anche pregno di significato. E Altera ha due anime, mi piace sempre dire così, un'anima più culturale e un'anima più, potremmo dire, istituzionale. Per quanto riguarda la parte culturale, Altera si occupa di cinema, infatti fa parte di UCCA, l'Unione dei Circoli Cinematografici dell'Arci, quindi diffusione della cultura cinematografica, principalmente cinema autoriale, cinema del reale, ma non solo, e poi anche dei corsi di formazione, quindi più per chi fa già parte del terzo settore, quindi formazione sulla progettazione culturale, ma non solo, ci sono corsi di formazione vari. E a cavallo di queste due anime, che ovviamente non sono compartimenti stagni, abbiamo un progetto che è sul gioco di ruolo, si chiama Playetic, per esplorare le potenzialità educative del gioco di ruolo. E infine, per quanto riguarda la parte più istituzionale, appunto, noi facciamo anche parte di ENAR, la rete europea contro il razzismo, e abbiamo dei progetti anche più ampi, non solo territoriali, come appunto Ways of Europe. Nello specifico, in Ways of Europe noi seguiamo tutti work packages, quindi tutte le fasi del progetto dall'inizio alla fine, mettiamo in campo le nostre competenze anche nell'ambito della formazione, quindi utilizziamo metodi non formali e facciamo appunto dei workshop anche partecipativi Inoltre, appunto, i work packages a cui facevi riferimento ci portano a essere leader nella parte di, delle forme di partecipazione democratica. Quindi già in realtà a partire da Words of Europe, noi, specialmente Luciano in questo perché lui è l'esperto, abbiamo creato un hub di risorse a cui fare affidamento per stabilire delle forme di partecipazione che fossero effettivamente efficaci, e nello specifico, trattandosi di Ways of Europe e in precedenza Words of Europe, la cosa importante per noi è che siano delle forme di partecipazione che uniscono il linguaggio dell'arte a quello della politica, cosa che Altera fa tra l'altro nella sua vita di tutti i giorni, ecco. Però con questo progetto si mira appunto a fare questa ulteriore unione, cercando di coinvolgere sempre di più le persone e avvicinarle alle istituzioni che, soprattutto per quanto riguarda l'Europa, sono percepite molto spesso come lontane, ecco, al di fuori delle nostre possibilità, potenzialità, anche di quello che possono essere quello che può fare una persona nella sua vita di tutti i giorni, ecco.
Ecco Carlotta, contribuire alla partecipazione dell'Europa vuol dire dare a voce a chi non è magari adeguatamente coinvolto nei processi democratici. Lo chiedo a te, ma lo chiedo anche a Luciano: chi sono per voi gli inascoltati in Europa, coloro che pur avendo voce vengono ignorati?
Beh, sicuramente tutte le persone che fanno parte di categorie marginalizzate, quindi persone razzializzate, persone che hanno corpi non conformi, dalle persone grasse alle persone con disabilità, senza considerare anche le distinzioni tra disabilità fisiche, disabilità intellettive, neurodivergenze. In generale tutte le persone che fuoriescono dagli standard di una società che è pensata per sostanzialmente uomini maschi cisgender, che cisgender, cioè, vabbè, non penso di dover spiegare, cisgender è, che siano anche che abbiano la possibilità di far parte di una classe sociale piuttosto elevata. Quindi anche tutta la comunità LGBTQIA+ è sicuramente esclusa come voce da, dai processi decisionali. E in generale, beh, tutte quelle persone che magari risiedono in Italia, per esempio, in qualunque paese dell'Unione Europea, senza avere la cittadinanza, e lì non hanno proprio voce, perché non hanno la possibilità di votare, di essere ascoltate effettivamente.
Esatto. Luciano, invece, per te chi sono gli inascoltati in Europa? Condividi quello che appunto ha detto Carlotto, per te ci sono anche altre categorie?
Naturalmente io condivido sempre quello che dice Carlotto. Diciamo che possiamo allargare un pochino il discorso. Le cose che dice Carlotto sono assolutamente vere, basti pensare le percentuali, le statistiche sono noiose, quindi mi limito a dirle in modo rapido. Nel Parlamento europeo, cioè nell'unico organismo elettivo dell'Unione Europea, ci sono percentuali ridicole, letteralmente ridicole, di persone che appartengono a gruppi razzializzati o di persone con disabilità, per esempio, o e altri gruppi, che sono sì minoritari, ma non sono sotto l'1%, come è invece la loro rappresentanza. Quindi tutto vero, ma più in generale potremmo dire che gli inascoltati sono tutti coloro che non appartengono a gruppi di potere, non hanno accesso ai canali del potere, che può essere perché sono perché appartengono ai gruppi di cui parlava Carlotta, ma anche solo perché sono poveri, o anche solo perché non hanno un capitale sociale spendibile, o ancora perché non sanno come fare a far sentire la loro voce. E quindi si potrebbe quasi dire che gli inascoltati in questo momento sono la maggior parte dei cittadini europei, per non parlare dei non cittadini, ma anche la maggior parte dei cittadini europei. E allora il problema della, del creare spazi di democrazia, di partecipazione, eccetera, e superare l'architettura del potere, insomma, in buona sostanza.
Mi trovi
poi, se volete, lo spieghiamo, ma ci vogliono un paio d'ore per
mi trovi d'accordo, esatto. Purtroppo, avendo solo un quarto d'ora, esatto, si dovrebbero fare conferenze, ma proprio per questo c'è Ways of Europe. Carlotta, il lavoro di Artena, mi dicevi anche prima, è unire la politica all'arte. Infatti, ciò per cui è nota la vostra associazione è che è attiva negli ambiti della promozione cinematografica, della formazione nel campo della progettazione e organizzazione culturale nel contrasto alle discriminazioni, cosa che a me interessa tantissimo. Io proprio oggi tengo come ultimo blocco la mia rubrica di cinema, quindi sono molto interessato alle vostre attività. Ecco, come si traduce questo impegno per l'immagine, ecco, se vogliamo, l'immagine di un'Europa migliore?
Sicuramente, appunto, quello che cerchiamo sempre di fare è utilizzare l'arte anche come strumento per arrivare a più persone possibili, per anche riuscire a non solo a sensibilizzare, ma anche ad avvicinare a determinate tematiche che magari non sono così immediate, su cui magari le persone non si soffermerebbero. E proprio anche grazie a UCCA, l'Unione dei Circoli Cinematografici dell'Arci, ci riusciamo, perché abbiamo la possibilità di attingere a l'Italia che non si vede, che è una loro rassegna che è ricca di film e documentari che ci possono aiutare a focalizzarci sulle tematiche che ci interessano e a fare dei dibattiti alla fine, insomma, e cercare sempre più di coinvolgere le persone in modi alternativi e più immediati, che non siano fare una lezione frontale o qualcosa di simile.
Bene, ringraziamo allora Carlotta e Luciano per essere stati qui con noi oggi. Purtroppo il tempo è poco, ma ciò che avete detto è importantissimo. Il progetto, appunto, sta prendendo piede, Ways of Europe, dopo 3 anni di un altro progetto, Ways of Europe, che ha dato tanto e che ancora quindi non è finito. Tanti gli appuntamenti in Europa, nei luoghi chiave, e appunto saranno presenti come sempre i nostri Carlotta e Luciano per rappresentare al meglio questo progetto. Lo ricordiamo, Carlotta Sanna, consigliere dell'Associazione Culturale Altra, e Luciano Scagliotti, Project Manager di Ways of Europe. Grazie a tutti e due per la vostra collaborazione.
Grazie a te, grazie per la trasmissione.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao.
La rubrica che analizza l'attualità e i temi più scottanti del cinema. La fine dell'anno si avvicina e per quest'ultima puntata dell'anno della Giusta Frequenza vi volevo appunto parlare dei migliori film usciti in questo 2024. È tempo di tirare le somme, è tempo di fare classifiche, anche se io nelle classifiche, vi dico la verità, non ci credo mai tantissimo. Preferisco fare elenchi, preferisco dire i film che mi sono piaciuti, ma non mi metto a dire questo è il film migliore dell'anno. Non mi piace mai fare queste cose. Se un film mi ha provocato emozioni e mi ha coinvolto, Benissimo, ma non c'è mai un primo posto o i primi tre posti, medaglie da dare ai film. Li adoro e basta, li apprezzo, e quindi vi farò una carrellata in questi minuti che ci rimangono per parlarvi dei film che almeno a me hanno impressionato in questo 2024. Un film che è uscito a novembre qui da noi, ma che è stato presentato al Festival di Cannes quest'anno, dove ha vinto la Palma d'Oro, è proprio Anora. Anora di Sean Baker, con protagonista questa ragazza, che è una giovane spogliarellista di New York, che manda avanti la sua vita come sempre, barcamenandosi tra un cliente e l'altro. Infatti lei è una sex worker e conoscerà poi il giovane Ivan, detto Vania, il figlio di un ricco oligarca russo, con cui condividerà una settimana di passione, di lussi di ogni tipo, e al termine del quale diventerà sua moglie. Però il suo sogno sfarzoso avrà vita breve quando i genitori di Vania invieranno i loro tirapiedi per annullare il matrimonio. Sean Baker è la grande promessa del cinema americano indipendente. Prima di questo ha fatto film che sono andati nel circuito indipendente e che hanno avuto grande successo. Qui pensa in grande, gira in grande e sfonda alla grande con una movimentata commedia drammatica che ha questo ritmo da road movie, anche se non è un road movie, e questa volta gli è stato riconosciuto il premio più importante, appunto questa Palma d'Oro, che la fa ritornare agli Stati Uniti dopo anni. Che cos'è questo film? È una parabola degli emarginati, una parabola degli sconfitti, come sempre accade nel cinema di Sean Baker. Una commedia dove si ride tanto, ma dove anche la malinconia e la rassegnazione, come al solito, sono dietro l'angolo. Allora, infatti, è una sola delle ultime figure emarginate messe in scena dal regista, che le ha sempre messe all'interno dei suoi film. Mette in scena continuamente la rappresentazione di figure che si arrabattono per vivere, che sopravvivono, che faticano nella ricerca di un futuro migliore, che vengono puntualmente deluse dalla vita. Nora è una cenerentola che purtroppo non ce l'ha fatta, e come altri personaggi di Baker è un ulteriore simbolo del fallimento del sogno americano. Una persona dotata di buon cuore, ma che purtroppo le circostanze della vita respingono. Nora vorrebbe essere amata, vorrebbe essere accettata, ma purtroppo questo non gli viene dato indietro. Con Nora, Sean Baker ha firmato, almeno per me, la commedia dell'anno, con interpreti straordinari tra cui anche Mickey Dedison, eroina dei nostri tempi, ma anche i comprimari non sono da sottovalutare. E quindi un film con un sottotesto sociale molto importante, che finalmente ha valorizzato, ecco, il grande talento di Sean Baker, che ormai è un regista simbolo del panorama cinematografico americano contemporaneo. Altro grande film, questa volta parliamo di un film d'azione che veramente ha smosso gli animi, non tanto il pubblico purtroppo, nonostante abbia avuto grandi successi di critica, è Furiosa, a Mad Max Saga, prequel, spin-off di Mad Max Fury Road. Il film è incentrato sul personaggio di Furiosa e sulle sue origini, dal rapimento da bambina, dal luogo verde per opera del brutale Dementus che ne uccide la madre, fino alla sua lunga, studiata e prolungata vendetta nei suoi confronti. Una bambina costretta a crescere troppo in fretta nella vastità di un mondo post-apocalittico in cui la speranza sembra essersi persa. Ecco, che cosa ci ha dato di nuovo George Miller? C'è riuscito di nuovo. Era difficile eguagliare il successo di un capolavoro contemporaneo come Mad Max Fury Road, ma Furiosa, per brevità, chiamiamolo così, George Miller ha riconfermato la sua mostruosa bravura di regista d'azione. Ha filmato un altro meraviglioso film di questa saga ormai cinematografica, che ce la portiamo dietro dagli anni 70 con Mel Gibson. Ha eguagliato, ma non ha superato. In questo caso Miller non batte Miller, però è una vittoria in ogni caso. Furiosa è indubbiamente un film adrenalinico, ricco d'azione, ed è degno successore di Fury Road, capace veramente di tenerti incollato allo schermo per 2 ore e mezza, non ti annoia mai. E la costruzione delle origini di Furiosa è semplice, ma comunque d'effetto. Furiosa magari avrebbe avuto bisogno di qualche piccolo taglio, questo magari si può dire, però l'approfondimento dei personaggi è sicuramente interessante. Chris Hemsworth qui ha veramente dato una delle migliori interpretazioni interpretazione, se non la migliore interpretazione della sua carriera. Un villain ricco di sfaccettature, con una propria filosofia, questo c'è da dirlo, e anche se l'approfondimento però rimane labile, questo è un franchise che veramente merita di essere visto e che ha personaggi straordinari, ambientazioni incredibili, con effetti speciali che sono praticamente tutti fatti a mano. E Mad Max resterà sempre un baluardo del cinema action, e questo film riconferma questa cosa. Oh, ma passiamo agli horror, un genere che amo. Anche quest'anno si sono visti horror meravigliosi. Difficile dire quale sia l'horror dell'anno. L'anno scorso ero andato col piede sull'acceleratore e avevo detto che ce n'erano stati veramente tanti, ma ecco, Bew ha paura per me era rimasto nel cuore. Quest'anno, se dovessi dare un premio a qualcuno, direi a Long Legs di Oz Perkins. Sì, ho proprio detto Perkins, infatti il regista è figlio di Anthony Perkins, il famoso, uno dei famosi protagonisti di Psycho. Qui in Long Legs siamo nell'Oregon degli anni 90 e abbiamo un agente dell'FBI, Lee Harker, che è dotata di particolari poteri sovrannaturali. A Lee Harker viene affidato un caso riguardante una serie di omicidi che si sono ripetuti nello stesso modo fin dagli anni 70, in cui sarebbe presumibilmente coinvolto un misterioso killer noto come Long Legs. Nel tentativo di risolvere il mistero, Lee dovrà fare i conti con una serie di macabri indizi e con un trauma del passato che da ritorno torna appunto a farsi sentire. Ecco, con Long Legs ormai si capisce una cosa: Oz Perkins è diventato un punto di riferimento per i cinefili amanti dell'horror contemporaneo. Noi non abbiamo bisogno dei film mitti che ti fanno fare il salto sulla sedia, non abbiamo bisogno di film che ci fanno fare i jumpscare, abbiamo bisogno di horror ragionati, sceneggiati bene, in cui l'orrore si espande nel quotidiano. Ecco, in questo caso Long Legs è riuscito un'altra volta in maniera eccezionale ad avere una regia lenta, inesorabile, misurata nel dosare tutto l'orrore, abile nel presentarlo, un orrore che appunto è funzionale in queste atmosfere cupe, queste atmosfere alienante e sinistre dell'ambiente, restituita appunto in questa luce oscura che fa in realtà vedere come il mondo sia malvagio e quasi non ci sia speranza. Incredibile la performance di Nicolas Cage, che ha avuto un ruolo insolito, un ruolo horror che spaventa più di una persona per la sua natura squilibrata. Nicolas Cage ha detto: questa è la mia prima e ultima interpretazione come serial killer, non ne farò mai più. Eppure c'è pochissimo in tutto il film ed è assolutamente incredibile, e anche la natura contorta del mistero e la componente sovrannaturale che lo sovrasta sono interessanti, e la sua crudezza riescono a fare il resto, perché Oz Perkins fin da quando fa film, dal 2015 con February, non ha mai sbagliato, ha messo in scena sempre horror d'autore, perché lui è un autore, in cui il male è sempre presente, però appunto nella quotidianità oltre che nello strato sociale. Chissà come sarà il suo prossimo film, tratto da un racconto di Stephen King. Di solito quando si va su Stephen King forse la paura è che un film horror diventi commerciale, questa è la mia, però con Oz Perkins in realtà ci si può sempre fidare, quindi io ho fiducia in lui anche per le prossime opere. Ma passiamo a un genere differente. Avrei voluto continuare con l'horror, magari dopo abbiamo un'altra piccola chicca per i nostri ascoltatori, ma un film assolutamente di cui vi voglio parlare è il grande Civil War di Alex Garland. Alex Garland è un grande regista oltre che un grande sceneggiatore, e quest'anno ha deciso di mettere in scena un film sull'America, ma quale America? L'America contemporanea, un'America allo sbando, quasi un'America post-Trump, se vogliamo dire la verità, con quello che lui ha messo in scena. Perché che cosa mette in scena Civil War? Appunto una guerra civile devastante che è scoppiata negli Stati Uniti. E chi segue questa guerra? Una troupe di reporter e di fotografi di guerra, decisi a raggiungere Washington per intervistare il presidente degli Stati Uniti. Affrontano questo viaggio on the road tra mille pericoli e avversità per documentare l'orrore in atto, sempre a caccia dello scatto migliore. Ecco, cosa mi è piaciuto di questo film? Che Garland non ha peli sulla lingua, non risparmia assolutamente nessuno. L'America che rappresenta è distopica fino a un certo punto, perché quello che rappresenta è un'America post-trumpiana, un'America che come sarebbe potuta diventare forse dopo l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio del 2021, un'America piena di insurrezione sull'orlo del baratro, che salvaguardia il benessere di coloro che sono veri americani e che non guarda in faccia nessun altro. Quindi è un film politico, politico in tutti i sensi, che punta il dito contro le strutture dell'America che è e che viene, ma che è appunto, che è presente, ma è anche un, diciamo, un puntare il dito contro qualunque tipo di conflitto armato. Questa è l'America dei pistolari facili, l'America delle aggressioni razziali divisa tra violenze e sopraffazioni. Se un tempo c'era l'America di Robert Altman, ecco, non esiste più quella America alienata, adesso esiste solo un'America rabbiosa e piena di fermento, e quindi è un macabro presente che può facilmente degenerare in un possibile e inquietante futuro. Quindi Alex Garland fa vedere come speranze non ce ne siano, e praticamente tutti i crimini che vengono commessi in nome della guerra sono uguali in tutto l'emisfero. Ecco, quindi Civil War ricorda anche questa cosa, che i conflitti odierni non sono solo una parentesi momentanea, sono specchio della realtà contemporanea, sono pericolosamente vicini a noi, purtroppo dall'essere risolti. Con che chiudere l'anno? Obiettivamente ci sono film che sono usciti che hanno veramente decretato grandi emozioni. Probabilmente, se vogliamo parlare di un film d'animazione che almeno a me ha scosso parecchio, no, non è Inside Out 2, anche se ovviamente una lacrimuccia me l'ha fatta scendere, ma è Il Robot Selvaggio, il nuovo sfolgorante film della DreamWorks. Ve la faccio breve: dopo un naufragio su un'isola abitata da animali selvatici, l'unità robotica femminile Rozum, abbreviata Roz, si trova a fare da mamma un cucciolo di oca diventato orfano, scoprendo così la voglia di essere madre. Ecco, e va oltre la propria programmazione, un film tenero che ha veramente conquistato il mio cuore, che è un po' il gatto, un po' come la gabbianella e il gatto, e un po' è il gigante di ferro, ma è un film che veramente conquista non solo per la sua animazione bellissima, ma per il messaggio, sì, semplice, che dà, ma che riesce veramente a intenerire, con questo tocco di umorismo nero che non guarda. Quindi veramente la DreamWorks c'entra l'obiettivo di creare un film sì per famiglie, ma con un messaggio universale anche per gli adulti. E sulle note di questa bellissima canzone, appunto tratta da Il Robot Selvaggio, chiudiamo la puntata di oggi, chiudiamo anche La Giusta Visione, che ritornerà con l'anno venturo. Vi ringrazio di avermi ascoltato oggi per questa ultima puntata di cinema, ma anche per questa puntata. Noi ci vediamo domani con il consueto appuntamento del venerdì con Jolly Roger, la radio di pirati che fa parte del progetto Aracne. Saluto Flo.
Ciao Tommy, è stato bellissimo, grazie di tutti i tuoi consigli. Mi sono tra l'altro segnato tutti i film che hai elencato, perché qualcuno lo devo recuperare e lo farò proprio. Ottimo. In queste vacanze di Natale.
L'anno nuovo porta sempre nuove cose, una nuova vita nuova, e allora tanti film nuovi. Quindi, beh, sì, se non te li vedi ti verrò a cercare, tanto lavoriamo nello stesso posto, quindi è difficile non venirci a trovare.
Va bene, così ti darò il mio regalo, già che ci siamo.
Grandi regali. E allora invece noi vi lasciamo agli ascolti successivi e vi salutiamo. Ciao a tutti.
Ciao. Oh, save where you are.